Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ecco, ancora riprendiamo la preghiera che ci ha accompagnato in questa settimana con le parole del Vangelo: se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e faremo di lui la nostra dimora. Questa è l'intenzione sempre di questo tempo di Pasqua. Possiamo diventare dimora del Signore. Poi preghiamo oggi in particolare per i nostri fratelli Francesco e Chiara. Tra una settimana riceveranno un dono nuovo. Ecco, li mettiamo in questa Eucaristia insieme a tutta la loro famiglia. E sempre, anche come facciamo ogni sabato, preghiamo perché molti si consacrino al Signore nelle nostre comunità.
Dal Vangelo secondo Giovanni, al capitolo sesto, i primi 15 versetti. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova, infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù: fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede a quelli che erano seduti e lo stesso fece dei pesci quanto ne volevano. E quando furono saziati disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Parola del Signore.
Ecco, possiamo tener conto del nuovo quadro che si apre con tutto il capitolo sesto, e oggi cominciamo a leggere, tenendo presente che l'indicazione che troviamo al versetto 4 quasi sicuramente non è semplicemente un'indicazione cronologica, ma è un'indicazione che rinvia a un contesto che è il contesto dell'Esodo, della Pasqua. E difatti poi vediamo già nell'episodio che oggi consideriamo, poi nella traversata del mare, poi nel discorso, ecco, di Gesù, il riferimento all'Esodo. Mosè, l'agnello pasquale, eccetera. Si può ancora poi tener conto del fatto che, richiamando l'Esodo, si richiama anche il profeta Isaia, in particolare dove si parla dell'agnello nel profeta Isaia, che è il testo che conosciamo bene. Ecco, vi lascio la parola, in particolare ovviamente sul brano che oggi consideriamo.
Ecco, proprio partendo dalla Pasqua, da questo riferimento preciso alla Pasqua, viene da pensare alla prima Pasqua, che è quella in cui, nel capitolo 2, in cui Gesù caccia i venditori dal Tempio. Nel primo episodio noi abbiamo Gesù che compie questo gesto e che parla del Tempio, ma in realtà si riferisce al suo corpo. In questo episodio della moltiplicazione dei pani, noi abbiamo un segno concreto che è il pane, ma questo pane rinvia ancora una volta al corpo del Signore, come verrà svolto nel corso del capitolo stesso, il pane di vita. Il pane è un elemento vitale, ma la sua caratteristica è quella che, a differenza dell'acqua e di altri elementi, è un qualcosa che è elaborato dall'uomo. Non esiste in natura, ma è il frutto dell'opera dell'uomo. E questo, secondo me, è anche qualcosa che contribuisce a creare il senso di questo episodio. Sempre in riferimento alla Pasqua, mi sembra che sia il caso di far notare che al versetto, mi sembra, di 10, Gesù dice: fateli sedere. Ecco, noi lo sappiamo che il seder della Pasqua prevedeva che invece il pasto venisse consumato in piedi, e in ogni caso in un atteggiamento di fretta, frettolosità, perché si doveva partire per un viaggio. Invece qui la situazione è completamente diversa, perché le persone si siedono, e questo è anche, mi sembra, un fatto significativo, perché questo sedersi insieme vuol dire che questo pane e questi pesci non vengono distribuiti giusto per essere mangiati singolarmente dalle persone, ma vengono distribuiti per creare un elemento di condivisione. Costoro mangiano, ma mangiano insieme, sono seduti per mangiare insieme.
A me ha colpito questa cosa, che Gesù sapesse quello che stava per fare, però non aveva niente in mano. E se fosse dipeso dai 12 non avrebbero combinato niente. Però Gesù sapeva che questo ragazzo avrebbe capito, cioè avrebbe avuto questa ispirazione così, così sapiente, così folle allo stesso tempo, che quel poco che aveva lo poteva dare. E questo ha risolto il problema, e non solo.
Giovanni all'inizio ha detto che qui si apre un altro scenario. Io sono andato un po' avanti e un po' indietro a leggere, e mi viene da dire si apre un'altra controversia, tanto che mi è venuto quasi da pensare che uno degli insomma, dei temi e forse anche degli scopi del Vangelo di Giovanni è proprio quello di, insomma, se potessi dare un titolo alla prima parte del Vangelo, quella che prima dei discorsi dell'ultima cena, che occupano gran parte della seconda parte, si potrebbe dire un titolo l'ostilità contro Gesù, perché in ogni capitolo in realtà ci sono dei discorsi di controversie di Gesù con chi non lo ha accolto, con chi non l'ha compreso, con chi lo rifiuta. Comunque, per stare alla pericope di oggi senza anticipazioni, mi è sembrato importante la frase che diceva così per metterlo alla prova. Egli sapeva bene quello che stava per fare. Sembra ancora un richiamo alla fede, indipendentemente dai segni, o comunque la fede in Gesù che dovrebbe precedere i segni. E infatti tutta la discussione successiva è proprio su questo, anzi comincia con questo: voi mi cercate perché avete visto non perché avete capito il segno, ma perché vi siete saziati. E Filippo a questo punto avrebbe dovuto già credere. E in che cosa consiste questa prova di Gesù? Forse doveva dirlo lui: io so che tu puoi sfamare tutti. Comunque, un'altra cosa che mi colpisce: tra le prerogative di Gesù c'è quella di guarire e poi anche quella di sfamare. Qui vediamo Gesù che sfama le folle, Gesù è colui che sazia gli uomini. Visto che tutto è tanto simbolico, mi sembra che sia importante anche questo.
Volevo solo una piccola cosa riguardo al fatto che anche alla fine del capitolo quinto dice: se credeste a Mosè, credereste anche a me. E mi è venuto in mente che il Signore si presenta come colui che realizza la scrittura. E volevo leggere come parallelo una cosa che sicuramente sarà venuta in mente a tutti, ad ogni modo, al capitolo 25 di Isaia, dove si dice: preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli, pensando a tutte queste genti che venivano dietro a Gesù, su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Ecco, di questo cibo che il Signore dà, però, rispetto alla manna del deserto, che non si poteva tenere, qui il Signore stesso dice di tenerlo e con i pezzi si riempiono altri cinque ceste. È proprio un anticipo dell'Eucaristia, non c'è istituzione, ma è come se è tutto qui, quello che fa è Gesù, non sono i discepoli, è lui in prima persona, ecco, che si spende e si dà, però sì, alla fine della pericope ci si rimane male perché non hanno capito, e il Signore deve andarsene perché hanno visto solo l'aspetto, diciamo, umano, terreno, della sua capacità di fare grandi cose, ma non sono riusciti ad andare di là. Ci vuole molto tempo ancora e poi la grazia del Signore, lo Spirito, perché possano capire le parole di Gesù, insomma, la sua figura.
Si può fare un elenco dei possibili riferimenti che il lettore, che l'evangelista, ecco, forse suggerisce col brano. Il primo l'abbiamo già sottolineato in diversi, cioè la Pasqua, il contesto pasquale. Il secondo è una caratteristica del Vangelo di Giovanni, la preoccupazione di sottolineare la prescienza di Gesù. Gesù sapeva quel che avrebbe fatto, questo sapeva da prima, non ha chiesto ai discepoli un parere perché si interrogava su come effettivamente avrebbero potuto sfamare le persone, la gente, la folla, ma in realtà ha fatto questa domanda per mettere alla prova della fede, nei miracoli di Gesù, nella sua capacità miracolosa, credo, ecco, mettere alla prova Filippo. E quindi questo lo troviamo abitualmente nel Vangelo di Giovanni. L'evangelista non è contento semplicemente di ricordare episodi come questo che si ritrovano anche nei sinottici, senza precisare che senza commentare, spesso sottolineando la prescienza di Gesù. Ecco, poi c'è, come avete già sottolineato, al versetto 13, ci sarebbero forse anche altre cose, ma al versetto 13 è un tratto che troviamo anche nei sinottici, e questo è estremamente significativo. È più facile che noi sottovalutiamo, generalmente parlando, questo aspetto dei 12 ceste, 12 canestri, dei pezzi rimasti, addirittura con la certi evangelisti con l'indicazione che viene da Gesù stesso che non vada perduto nulla, ecco, che invece è certamente fondamentale per il significato simbolico, quindi quando si dice simbolico, significato vero, più profondo. Il significato simbolico è quello vero, è quello più profondo, è quello che allude alla realtà più profonda e più vera, di cui il miracolo è un'indicazione, un segno. I 12 ceste è chiaramente la restaurazione di Israele. Troviamo dovunque questo, e parla fortemente, parla più che i discorsi, parla di Gesù come Messia, come colui che restaurerà e radunerà tutto Israele attorno a sé, che è una delle promesse abituali che troviamo nei profeti, che Dio cioè radunerà il suo popolo dalla dispersione e ricostituirà le 12 tribù di Israele che ormai sono andate perdute, sono disperse, non si sa più delle 12 tribù, rimane qualche traccia di alcune delle tribù, ma non si, le 12 tribù sono perdute. Qui si dice no, ecco, sarà tutto ricostituito Israele nella sua realtà dal Messia, quindi sappiamo che questo è così importante, è per questo che Gesù sceglie 12 apostoli fra i discepoli. È come dire io sono il Messia, ed è anche una promessa, e soprattutto direi una promessa, la promessa dell'opera che il Messia farà di radunare Israele. Da questo vediamo come Israele rimane sempre al centro, ecco, di tutto il discorso anche dei Vangeli. Ecco, poi un ulteriore, mi pare il versetto 14, mi pare molto importante quello che dice la gente: questo è il profeta che deve venire nel mondo, che è un riferimento a Deuteronomio 18. che è un tipo di Messia, perché anche quel testo viene letto genericamente come testo messianico, che però è un tipo di Messia molto particolare, è il nuovo Mosè. Non è un combattente, non è un guerriero, no, è uno che dà una nuova legge o che spiega più profondamente la legge di Dio, un nuovo Mosè, una nuova guida per il nuovo Esodo. Quindi diciamo che ci sia un'idea, qui la gente dice questo è il nuovo Mosè che deve venire nel mondo. E poi c'è l'interpretazione, poi c'è anche il riferimento alla regalità a cui Gesù si sottrae per farlo re, ma la regalità è al centro del Vangelo di Giovanni, sarà il tema principale di tutto il racconto della passione secondo Giovanni. Differentemente dagli altri evangelisti, al centro di tutto il racconto della passione in Giovanni c'è la regalità. Tu sei re, e su questo Gesù dirà: io sono re, per questo sono venuto nel mondo. E poi spiega, e lì c'è anche la reinterpretazione, cosa vuol dire per Gesù essere re. Nei sinottici, direi, mi viene da dire questo, nei sinottici troviamo in un certo senso la negazione che Gesù sia re, in bocca a Gesù, non in bocca agli evangelisti, i quali lo dicono che lui è il Messia, il re, il figlio di Davide, ma in bocca a Gesù c'è una specie di negazione. Quando Pietro gli dice: tu sei il Cristo, Gesù dice: adesso vi spiego io cosa vuol dire, e fa riferimento al servo sofferente, che è un'altra figura rispetto al Messia figlio di Davide, combattente, vittorioso, liberatore anche politico, è un'altra cosa. Il servo sofferente non fa tutto questo. Gesù lì, in un certo senso, dà un significato suo completamente diverso all'idea che tu sei il figlio di Davide. Qui troviamo appunto nel Vangelo di Giovanni, direi che è al centro la regalità, ma viene poi interpretata con quel passo che noi sappiamo bene, cioè il mio regno non è di questo mondo, viene interpretata alla luce di Daniele, è una regalità che viene dall'alto, è una regalità diversa, non è in competizione, non è una regalità che trae la sua giustificazione dalla terra, ma dal cielo. Quindi quello si dovrà vedere. Ecco, mi sembra che qui ci sia, è soltanto all'uso qui. Ecco, volevano farlo re e Gesù si sottrae a questo. Uniamo veramente i nostri cuori nella fede nel Cristo risorto dai morti, nostro intercessore presso Dio, e nel suo nome preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa, perché imitando il comportamento di Gesù interpreti e venga incontro a quelli che sono i bisogni fisici e materiali di tutti gli uomini. Preghiamo. Preghiamo in questo momento anche per il nostro cardinale, che è stato chiamato a un incarico importante, perché davvero la sua attenzione appunto ai poveri e agli ultimi rimanga a Bologna, mentre lui si interessa di tutto il contesto nazionale. Preghiamo. Preghiamo perché il Signore faccia cessare presto questa e tutte le guerre, perché proprio per il pane le guerre spesso nascono, E anche in questo caso speriamo proprio che lo spiraglio si apra sulla possibilità di distribuire il grano ai popoli che non ne hanno. Preghiamo sempre per i nostri ammalati, preghiamo per coloro la cui speranza è legata a un esame, a un'analisi, preghiamo sempre perché il Signore li sostenga nei momenti di angoscia, preghiamo. E preghiamo per Chiara e Francesco, perché il Signore li accompagni a questo evento e a cui noi parteciperemo con tutto il nostro affetto. Preghiamo.
Tutti quelli che sperano un aiuto dalla venerazione, dalla fede e dalla venerazione della Madonna a Bologna in questi giorni, perché tutti ricevono il dono di una crescita nella fede e nella comunione con il Signore. Preghiamo.
Perché il Signore ci prepari alla festa della Pentecoste con la custodia dell'invocazione allo Spirito Santo e ci dia la speranza che si compia in noi il mistero pasquale. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Tra gli ammalati preghiamo sempre molto per Patrizia. Preghiamo.
Oggi Andrea e Costanza festeggiano il 6° anniversario del loro matrimonio. Preghiamo per loro con gratitudine al Signore che li ha benedetti finora e chiediamo che continui a benedire questa famiglia come tutte le famiglie dei giovani. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Ecco, concludiamo anche con tutte le altre intenzioni che a volte delle persone che a volte dimentichiamo, le intenzioni della comunità di Monte Tauro, con cui siamo sempre più in comunione, soprattutto nel momento dell'Eucaristia. Preghiamo ancora per la pace e perché il Signore disperda i progetti di guerra, i progetti di coloro che sostengono la guerra. Preghiamo. Ascolta, Dio, queste preghiere che noi ti rivolgiamo nella fede del Signore risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.